Allora si dovrebbe aprire il dibattito e immagino che molti dei presenti abbiano atteso quasi 4 ore per intervenire, quindi sia un po' castrante intervenire in 30 secondi o un minuto. Insomma, proviamoci, chi vuole, magari si presenti perché non tutti conoscono tutti. Raffaele Barberio.
Dunque, io sarei un introduttore, sì, solo che mi sento talmente grattato dalle cose che ho sentito che ho bisogno di dire anche la mia, insomma. E mi pare che i due argomenti chiave che sono emersi, io sono arrivato purtroppo in ritardo, ma da quello che ho sentito sono servizio pubblico televisivo, quindi Rai, volo della Rai, eccetera, eccetera, e rete, perché oggi non si può non parlare di rete, insomma. Quindi sul servizio pubblico e televisivo, insomma, è un argomento di cui si discute da decenni, no? Io stasera vedo per la prima volta Lino De Seris, che da quasi laureando con Obi nel 75, perché faceva parte di una cosa che si chiama Movimento di Informazione Democratica, no? Che faceva l'analisi dei telegiornali. Ma io ero più giovane, da quegli erano gli anni del 75, fu anzi per combinazione quasi, no? L'anno della riforma della televisione pubblica, eccetera, eccetera. Beh. Allora, io ieri sera sono andato a vedere un filmato, un documentario presentato da Lorella Zanardo in Senato, dal titolo Il corpo delle donne, che forse alcuni di voi conosceranno. Possiamo essere, diciamo che quando si parla di servizio pubblico, io mi chiedo, allora, servizio pubblico, che vuol dire pubblico e che cosa vuol dire servizio? Ho sentito molte imprecisioni. Allora, in Gran Bretagna, quando nel 54 si diede luogo alla privatizzazione, nacque la televisione commerciale, che nacque fin da subito, come giustamente Beppe ha sottolineato, come servizio pubblico. Quindi in Gran Bretagna ancora oggi noi abbiamo la BBC, che è il servizio pubblico televisivo, e la televisione commerciale, che è il servizio pubblico televisivo. Cioè, per essere più precisi, la personalità giuridica non ha nulla a che fare con il servizio. Non solo, ma questo però non è pensabile in Italia, perché in Gran Bretagna fin dal 54 si disse la televisione commerciale è sottoposta a regime di concessione, tant'è che spesso è avvenuto più volte nella storia della televisione commerciale britannica che quando una delle società concessionarie non ha rispettato, no, le balance a cui doveva sottoporsi, è stata mandata via. E quindi questo è significativo, cioè deve esserci un sistema di regole, un sistema di sanzioni, perché sennò il contratto di servizio Rai viola puntualmente una serie di norme e nessuno dice nulla. Nulla. Allora, di che cosa stiamo parlando? Allora, io ho la sensazione a volte, quando si parla di servizio pubblico televisivo, di guardare avanti con gli occhi del passato, no? E quindi di camminare all'incontrario. Allora, perché il servizio pubblico del televisivo deve avere dei privilegi rispetto a... Perché deve essere, come dire, toccato da Dio? In base a che cosa? Cioè, e c'è un telespettatore italiano? Voi siete tutti di emanazione televisiva o studiate la televisione? Ma io mi chiedo, c'è un ampio movimento di telespettatori italiani che è pronto a difendere la RAI? Quando il direttore generale della BBC è stato mandato a casa a seguito dell'indagine sulle vicende irachene che hanno imposto al governo di licenziare in tronco il direttore generale della BBC, è accaduto che i dipendenti della BBC hanno fatto la colletta e hanno acquistato le pagine dei giornali per difendere la loro azienda. Ma la cosa più sconvolgente, e sarebbe 2-0 nei confronti dell'Italia, è che quando la BBC doveva cercare il nuovo direttore generale, fece gli annunci di ricerca del personale sui grandi quotidiani britannici. 2-0. Allora, di che cosa stiamo parlando? È evidente che è un raffronto che non possiamo fare, questo dobbiamo dircelo. Io ho grande apprezzamento per la BBC e ho anche grande apprezzamento per la televisione britannica, privata. La televisione italiana è scadente. E quando si diceva, una volta uno della BBC mi disse, sai, noi e la RAI fino agli anni 70 siamo stati i due servizi pubblici più appetibili, più seri. Ed era vero, perché la RAI era un servizio pubblico straordinario, di grande qualità. Dopodiché c'è stato il crollo verticale, dice, perché per la logica della competizione. Ma quale competizione? e risaputo che l'Auditel è una truffa. La brava Roberta Gisotti, che ci ha riempito di libri sull'Auditel, ci ha spiegato come sono i meccanismi dell'Auditel. E dice, no, ma noi dobbiamo rinseguire il mercato. Ma allora non sei un servizio pubblico? Dice, ma il servizio pubblico garantisce l'accesso. Ma l'accesso a cosa? Alla comunicazione? Ma l'accesso alla comunicazione è già garantito a tutti. Tutti possiamo comunicare. E non è vero che la comunità si qualifica in base alla comunicazione. È antropologicamente, consentitemi, detto da un profano, accademicamente sbagliato, perché è risaputo che la comunità si basa sulla cultura e non sulla comunicazione, cioè sui codici. E allora se codici devono essere, i codici passano attraverso altre cose. C'è un bellissimo libro di Dominique Moisy che si chiama La geopolitica delle emozioni, che è stato pubblicato 3-4 mesi fa. Dominique Moisy è il direttore, è uno che parla di emozioni, ma lui è il direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Parigi, cioè un economista che si occupa di scenari di geopolitica. La cosa molto bella è che lui dice tutto quello che succede nel mondo può essere letto, anzi è più comodo leggerlo perché ci fa capire meglio le cose, in chiave di emozioni. E quindi fa una geopolitica in cui dice l'Oriente è la speranza, l'Islam è l'umiliazione, l'Europa e l'America sono la paura. Naturalmente fa delle, poi dopodiché in ciascuna di queste tre aree fa dei sottogruppi in cui ritrova, nella speranza dell'Oriente ritrova anche l'umiliazione, la paura, eccetera eccetera. Ma la cosa molto bella qual è? Che la lettura di questo libro indica una cosa precisa, è che tutto quello che noi pensiamo rispetto alla comunicazione ha meno senso se guardiamo al fatto che tutti quanti noi abbiamo bisogno di esprimere comunque emozioni. Io dissento totalmente da quello che lei, professoressa, diceva, ma radicalmente. Per lei tutto è vecchio. Io capisco che non ho capito che cos'è che c'è di nuovo in quello che lei, nel quadro che lei ha tratto. Credo che sia totalmente infondato quello che lei ha detto sul fatto che la politica non esprime più nulla in rete. Vabbè. Allora, perché però passo un attimo alla rete? Perché quando si parla di televisione non si può non parlare di rete. Bene. Se noi guardiamo alla rete, guardiamo l'altra faccia della luna che spesso ci è ignoto, comunque che spesso a molti è ignota. La gente non guarda più la televisione, ma non è che non guarda più la RAI, non guarda più la televisione. Io non so voi, io personalmente non la accendo più, cioè l'accendo soltanto quando so che c'è una cosa e la leggo sul giornale e l'accendo solo per quella.
Dalla mattina alla sera, da 10 anni lavoro in rete e non so cosa sia la carta, però quando sento queste cose del web 2.0 mi viene l'orticaria.
Allora, vorrei riprendere, sì e chiudo, sì, vi chiedo scusa, forse sono stato un po' troppo invadente. Televisione e rete, quindi. Ecco, la rete è sicuramente l'altra faccia. Ora qui io farei soltanto pochissime considerazioni e quindi mi appello alla vostra pazienza ancora. La gente non guarda più la televisione come la guardava una volta. Perché questo? Perché oggi da un lato vi è l'accesso a 100.000 opportunità di comunicazione, quindi scordiamoci che il servizio pubblico possa essere considerato come tale perché garantisce l'accesso. Non lo garantiva neanche quando nel 75 fu messo per legge, perché c'era un pertugio talmente piccolino che c'era l'associazione dei promotori della lana bianca, della valle, Val Camonica. Erano questi gli accessi. Dice l'accesso dell'opinione pubblica, ma allora qui ci vorrebbe qualcuno che dicesse in base a quale principio di rappresentatività quelle eliti di cui tu parlavi. Perché quando lei ha citato John Reith, ma John Reith aveva il trinomio tipico che su cui tutti abbiamo studiato, no? Ma quando John Reith diceva queste cose, lui sapeva di essere una lampadina che illuminava attraverso la radiofonia. Oggi non è più così. E talmente non è così che la gente, per ignorante che sia al 75%, si rivolge a tutta una serie di altri strumenti. Quando lei va su rete, chiunque va su rete oggi, e oggi su rete ci vanno tutti gli italiani, guardate, mentre stavamo ascoltando chi parlava di turno, 4 persone hanno ricevuto telefonate in questa sala. Ciascuna di queste 4 persone ha tirato fuori dal taschino uno smartphone. Uno smartphone è un computer. Tant'è che anche dal punto di vista legale
si può assolutamente, come si dire, si può usare fiscalmente per defalcare, cosa che non si poteva fare fino a 3 anni fa, perché fino a 3 anni fa era considerato un bene di lusso. Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che tutte queste storie sull'alfabetizzazione sono cose che non hanno più cittadini. La A come agricoltura, o non è mai troppo tardi, fanno parte di altre cose. Questa storia dell'alfabetizzazione informatica è una cosa, una grande balla che ci si è inventati soltanto perché si è pensato che da qui si potessero drenare delle risorse. Ma ha ragione Cammarata, io ho mio padre che ha 84 anni e va in rete come un pazzo, e la cosa più bella è che per la prima volta nella storia degli uomini i nonni stanno chiedendo ai nipoti di insegnargli i codici della vita, cosa che non è mai accaduta nella storia dell'uomo. Allora, tutto questo cambia, saranno anche 70% di persone che non usano il congiuntivo, e io personalmente credo che siamo circondati dall'ignoranza più totale, ma non è soltanto il congiuntivo che è totalmente scomparso. Il vero problema è che c'è uno scarso appeal per un certo tipo di codici di comunicazione che sono morti. Allora, io non dico naturalmente il contrario di quello che ritenevo avesse detto, che tutto quello che è nel social network è positivo, per carità, c'è tanta di quella monnezza, però io sono obbligato per le cose che faccio a stare su Facebook almeno 3/4 d'ora, 1 ora al giorno, se non direttamente attraverso la mia assistente. Bene, naturalmente c'è tanta monnezza e poi ci sono un sacco di cose strepitose, per cui io manderei un po' di gente del servizio pubblico a cercare di captare, come fa quell'apparato della BBC, a cercare di captare il nuovo che c'è in rete, perché tra le tante è come andare in una strada, no? Quando uno sta per strada incontra gli ignoranti, belli, cattivi, quelli vestiti bene, quelli vestiti male, è una metafora ovviamente della né più né meno. Quindi da questo punto di vista io ho una certa insofferenza a sentir parlare di servizio pubblico con i linguaggi, i vocabolari, i modi di vedere vecchi di 30 anni. Credo che ci sia uno spazio per una politica di servizio pubblico che non riguarda soltanto la televisione, peraltro, probabilmente. Però, attenzione, la strada da riguadagnare è pesantissima, perché i guasti che la gestione RAI ha accumulato nel corso dei decenni sono drammatici in termini di percezione, di immagine, di fiducia e di reputazione. Per il resto la rete non è ovviamente solo angeli, però c'è tanto che passa in rete. La cosa più importante è anche un'altra, che i nuovi codici di comunicazione, quando Fichera, che tu hai citato, si preoccupava di lavorare sui nuovi linguaggi, e lo faceva veramente, era uno sperimentatore, quella era una delle funzioni del servizio pubblico, anzi. Bene, oggi la televisione non è più la TV, è una cosa diversa, perché su rete si consumano i mini serial da 4 minuti, c'è la Hulu Generation, che sono le generazioni che consumano la New TV, e la New TV è una cosa totalmente differente da quella che immaginiamo. IKEA, L'Oreal promuovono delle serie televisive da 4 minuti, dove IKEA produce 20 puntate in cui prende in giro l'angolo letto, quella che sta al rimborso dei colli mancanti, l'acquisto del furgoncino. La L'Oreal, la stessa cosa, fanno parlare al negro in modo razzista contro l'altro negro. Ma è una ricerca continua di linguaggi nuovi che può passare soltanto attraverso la rete. Se la RAI vuole rinnovarsi, e credo che può giocare questa scommessa, lo deve fare aprendosi molto, spegnendo la lampadina, cercando di imparare molto dalle cose buone che ci sono in rete, rigettando tutta la monnezza che ci può essere in rete e facendo appello a tutta quell'intelligenza che in RAI ancora oggi c'è.